Benvenuti all'ottava puntata del podcast Raccontando Primo Levi, il canale dedicato ad uno dei più importanti autori italiani del Novecento. Nell'episodio precedente vi ho parlato del primo grande amore di Levi, di quella vanda maestro con cui lui condividerà i momenti drammatici della cattura ad opera dei fascisti e poi della deportazione prima a Fossoli in provincia di Carpi e successivamente ad Auschwitz nel febbraio 1944. Nella puntata di oggi, così come in quella successiva, approfondiremo proprio il primo di questi eventi tragici, ovvero la cattura. E per farlo inizierai con un'espressione usata tipicamente durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, andare in montagna. Primo Levi nell'ottobre del 1943, cioè soltanto dopo poche settimane dall'armistizio di Cassibile che pone fine alle ostilità fra italiani e angloamericani, decide di andare in montagna. Non nel senso spensierato di fare una passeggiata in mezzo alla natura, ma di entrare a far parte della resistenza. Chi andava in montagna diventava dunque un partigiano, un nemico ostile a quel fascismo che negli ultimi mesi di vita diventerà ancora più violento e sanguinario, mostrando definitivamente il volto senza veli del suo progetto razziale, iniziato con la promulgazione delle leggi nel 1938. Questa contrapposizione darà vita ad una vera e propria guerra civile, che nelle regioni dell'Italia centro-settentrionale vedrà contrapporsi da una parte gli italiani che avevano scelto di liberare il paese al fianco degli alleati e dall'altra chi invece, restando fedele all'alleato tedesco, sosteneva il governo della Repubblica Sociale. A pochi chilometri di distanza, l'una dall'altra, tra la valle d'Ayas e Colle de Joux, erano accampate due bande partigiane che avevano lo stesso scopo ma che erano profondamente diverse tra loro. La più numerosa aveva una buona scorta di armi e munizioni. I suoi uomini erano spregiudicati e coraggiosi, abili nella lotta ma scarsamente inclini alla disciplina. La più piccola, invece, era sotto il comando di un certo Guido Bachi. Era formata da pochi elementi, circa una quindicina, per lo più intellettuali o comunque appartenenti alla buona borghesia torinese, con tanti ideali e propositi di riscossa nello zaino, ma poca dimestichezza e desiderio di usare le armi per uccidere altri uomini. Levi si unisce al gruppo di Bachi, al quale poi si aggregheranno agli inizi di dicembre anche Vanda Maestro e Lucian Anissim. Il rifugio della banda si trova presso un albergo denominato Ristoro, è gestito da due coniugi, Eleuterio Page e Maria Varislas, che sono dei convinti antifascisti. E questo posto è in località Amai, non distante da Saint Vincent, a oltre 1400 metri di altitudine. Guido Bachi è in costante comunicazione con l'altro gruppo partigiano e vuole assolutamente che anche i propri uomini siano ben addestrati e preparati sia nell'uso delle armi che nelle azioni di disturbo e nelle fughe, soprattutto dopo che da Torino iniziano ad arrivare i primi fondi per sostenere la loro entrata in azione. Possono così iniziare missioni di ricognizione per conoscere meglio la zona, i migliori nascondigli e per recuperare delle armi. Ma la vita dei partigiani non era semplice, vivevano come braccati, tra una popolazione spaventata dalla quale però si cercava necessariamente aiuto e protezione e che a sua volta rischiava la vita se non avesse denunciato la presenza in zona dei ribelli. Ma il vero pericolo era all'interno della banda stessa. All'inizio di dicembre, infatti, durante una riunione a Brusson di alcuni esponenti del Fronte di Liberazione Nazionale di Torino, Guido Bachi entra in contatto con l'ufficiale della milizia Edilio Cagni, un uomo della Repubblica Sociale che opera da spia sotto le mentite spoglie di un tenente dell'esercito con il nome di Renato Redi e il sottotenente anche Mario Meoli, il cui falso cognome è De Ceglie. Bachi, conoscendo le grandi capacità militari di disciplina e organizzazione dei due emissari che in quelle settimane avevano guadagnato la fiducia dell'ambiente legato alla resistenza in quelle valli, chiese espressamente a Cagni di avere il suo aiuto per organizzare al meglio la propria banda. Così Cagni decide di mandare il Meoli ad Amai, in qualità di ufficiale esperto per dar man forte al gruppo tra le cui fila c'era anche proprio Primo Levi. La determinazione che Bachi aveva dimostrato nel corso di quelle riunioni comuni probabilmente costituirà il movente per ritenere agli occhi delle spie che anche la piccola banda di intellettuali poteva diventare in qualche modo pericolosa e quindi degna di particolare attenzione da parte dei fascisti, che non intendono rafforzare di certo la resistenza. Resistenza che è anche la protagonista della poesia intitolata Moto al luogo, nel ricordo di quell'espressione andare in montagna di cui parlavo poco prima. Moto al luogo è un testo sempre contenuto nel libro Il lato oscuro del centauro, pubblicato dalla casa editrice La Vita Felice e che ora vi leggerò. Poi alla fine la tua scelta, nella brevità dei giorni d'autunno, si è compiuta, e con lei la sorte intera, la direzione del viaggio. La voce della montagna è un destino in chiamata, un moto al luogo irruente che partorisce e travolge senza certezze né ritorni. Si resiste solo salendo, dove la cima fa cumulo, in cerca di quel coraggio così per pochi, ma dove la paura divisa è leggera. Giù a valle, intanto, si urla e si spaura. Il fascio esige passaggi e nomi da croce, mentre lento è l'inganno, repe dall'interno e cova. Bene, siamo giunti al termine anche di questa puntata. Rispetto come sempre al prossimo episodio in cui vi parlerò del rastrellamento fascista e della cattura di Primo Levi e della sua banda. A presto.